deve dare questo libro, sia se lo può un po' in questo, che raccoglie gli interventi al Senato, al Senato del PC e che raccoglie anche i messaggi, cioè è un lavoro complesso, organico, per cercare di costruire la figura che ci sono poi. Ripeto, un invito che ho accolto molto volentieri, anche perché in realtà non è la prima volta che noi affrontiamo nel tema Lupolini. Ricordo, ma piacere ricordarlo, che l'avevamo affrontato qualche anno fa presentando un libro di un non accademico, un irregolare della cultura, vogliamo dire, Roberto Mapelli, che però aveva fatto un lavoro molto curato.
Nel 2008.
Esattamente, nel 2008 l'avevamo presentato, devo dire, in tutti questi casi, sia allora che adesso, io fanno un posto di questo genere, in casi come questi, non solo per quella figura di voi, ma due questi grandi personaggi della cultura, della politica, dentro quella storia, io sento un po' il mio sempre di mettere avanti le mani, cercando di dire esattamente quello che stiamo parlando, e cerchiamo di presentare dei personaggi che, visti con l'occhio di oggi, appaiono davvero come personaggi di un altro. La stessa impressione quando organizzo e penso queste cose. Io, poi abbiamo parlato di Gramsci, avevo ricordato una mail che avevo ricevuto di un gruppo di giovani, cinque anni fa, che aveva questo argomento, Gramsci, questo sconosciuto. Pensate quindi sul Lupolini, dopo 10 anni, quanto vuol dire potrebbe essere valido quel tipo di commento fatto da quei ragazzi, che ci sono immensi, no? Storici, politici, che qui erano presenti, e poi dito se però qualcosa d'altro, che è la cosa che volevo buttare lì per introdurre questa discussione. Il fatto che è davvero qualcosa di difficilmente immaginabile dell'oggi, una figura come quella di Lupolini, cioè di un grande intellettuale, un grandissimo filosofo, il quale era completamente immerso anche dentro la vita politica, ma non solo immerso nella vita politica, ma come dire, la sua voce era ascoltata, interagiva realmente, concretamente con gruppi dirigenti, gruppo dirigente di un grande partito, e perché questa è la grande questione, perché allora, dentro quella vicenda politica e culturale, era naturale interrogarsi sul medio-lungo periodo. Ed era naturale anche che le vite politiche preoccupassero anche di teoria politica. Di teoria politica, non semplicemente di cultura politica, ma anche di teoria politica. Era naturale interrogarsi sul fatto di quale fosse la filosofia su cui dovesse appoggiare il movimento operario. Ed era naturale interrogarsi anche addirittura su quali fossero le diverse interpretazioni del marxismo che potessero essere utili o inutili per questo. E le volte sono state, dire, straordinarie discussioni, in cui Plutone è stato uno dei protagonisti, sul fatto se dovesse essere utilizzata e avesse il suo valore la linea italiana del marxismo, la famosa linea di Croce, Franci, o se invece si dovesse, come dire, appoggiare altre interpretazioni, altre letture, una delle quali per appunto vedeva il gruppo Lini come dei protagonisti. Tutte queste cose, quando mi capita di costruirle e discuterle, hanno uno strano effetto se penso a come si è poi sviluppato il sistema politico e con il fatto che una discussione di questo genere è un'interlocuzione politica che, come dire, prenda sul serio una discussione culturale e soprattutto di quelle teoriche, è qualcosa che oggi è completamente fuori dall'orizzonte per quei giovani che ci scrivono per appunto la lettera dicendo che tutto questo oggi appartiene a un mondo sconosciuto. E allora anche per questo mi piace chiudere queste due parole di introduzione per ricordare come invece poteva essere diversa anche per i ragazzi a suo tempo questa cosa. Io sono piccoli ricordi personali legati all'interazione con Lupolini che mi piace. Ti assicuro che non l'ho mai dimenticata, ma poi da un grande emo con un gruppo di ragazzi, ragazzi da 20 anni. Ma quello poi esattamente la domanda che pone, ma nei tuoi scritti è così forte, come capire, ma di genio ovviamente, ma si percepisce una così grande passione per la storia, anche se è così critico con storicismo. Quello eravamo 20 anni. Però nostro grande maestro, gli volevamo una domanda di questo genere, e devo dire che mi è rimasta impressa dalla mente, come se fosse adesso la sua risposta semplicissima, è che lo storicismo era diventato lo strumento per la giustificazione delle politiche dei gruppi di gente. Ed è per questo che noi abbiamo bisogno di superare lo storicismo e cercare altri modi di far vivere le persone. Ma al di là di questi, come dire, lamento più personale, c'è invece uno più serio che mi piace ricordare, che riguarda la discussione che è stata fugacissima nei primi anni 70 su cosa stava accadendo tra i giovani. Discussione che a un certo punto si è accesa soprattutto da chi interviene Pasolini in quella discussione, famoso articolo del 74, cioè che stava accadendo tra i giovani, e devo dire che ci buttammo in quella discussione allora e anche ci buttammo con parecchia confusione. E ricordo invece proprio l'intervento di voi, che lui ha detto rischiatore. Mi produce un concetto che devo dire, con un flash, più bene buttato innanzi a voi. La chiave è quella della crescita della soggettività. Questa è la chiave con la quale voi dovete leggere quello che sta accadendo nei giorni. Quindi devo dire, questo ha aiutato tantissimo noi allora a ragionare su quello che stava accadendo. Il tutto per dire che allora poteva capitare a 20, 22 anni. Discutere con Pasolini, discutere con due. Dico tutto questo per aiutare a capire, per dare un senso di profondità storica alla discussione, come diversa la discussione che si sviluppava allora rispetto a quella di oggi. Oggi. Stiamo sentendo, incrociando voci di filosofi e di storici, si è dovuto cercare di dire, diamo un senso di questa profondità storica, la differenza del mondo nel quale noi stiamo oggi discutendo di quello che abbiamo discusso, di cui Cesare Pugliese è stato uno dei protagonisti. Detto questo, cominciamo a discutere, ma con noi filosofi e storici, Nicola Del Corno, Gianni Francioni, Luca Fonneso, Ivana Granato. Cominciamo con Francioni.
Grazie. Prego. Ma vorrei in primo luogo scusarmi con voi perché dovrò andare via prima, diciamo, non posso stare fino alla fine della presentazione perché ho da prendere un aereo. E vorrei allo stesso tempo ringraziare molto per l'invito che mi è stato fatto di intervenire oggi. Perché la lettura di questo libro, partendo io di una generazione un po' agente, diciamo, mi ha ricordato un pezzo della mia giovinezza e della giovinezza di una generazione che ha visto ancora funzionante, in auge, presente nella società italiana, nella cultura, nella politica, un grande partito come era il Partito Comunista Italiano. Con personaggi, appunto, è stato ricordato prima, di grande fascino intellettuale come Cesare Luporini, un uomo che ha attraversato il Novecento, era nato nel 1909, morì nel 93, quindi una presenza importante, diciamo, negli anni a cavallo della Resistenza, della Repubblica, eccetera. Docente universitario, prima a Cagliari, poi a Pisa e infine lungamente a Firenze. Si era iscritto nel 1943 al Partito Comunista e da allora in poi, finché ci fu un Partito Comunista, Luporini fu un esponente di primo piano anche con incarichi politici importanti. Fu senatore del partito nella terza legislatura, dal 1958 al 1963, poi consigliere comunale a Firenze e lasciò infine nel momento in cui nell'89 il Partito Comunista si trasformò nel Partito Democratico della Sinistra. Dall'ultima aveva posizioni vicine alla Rifondazione Comunista. Bene, questo interessantissimo volume raccoglie una parte importante, non tutta, come dirò tra poco, del côté squisitamente politico di Luporini. Interventi parlamentari, discorsi fatti al Senato, interventi al comitato centrale del partito in cui era stato eletto nel 1956. Cosa non c'è? Non c'è, e sarebbe un utile libro da fare, gli articoli pubblicati sulla stampa comunista, sull'Unità, sul Nascita, che sono sia articoli di intervento politico ma anche di intervento teorico o di politica culturale. Diciamo che è un altro spezzolino ovviamente alcuni. Un'altra spezzone della produzione di Luporini che è interessante vedere, come anche i suoi interventi e congressi del partito. Io ricordo quello dell'83, la rievocazione di Marx nel centenario della morte. Già questo, lo dico per gli amici presenti più giovani, un partito che fa un congresso nazionale in cui viene dedicato un momento affidato a uno dei maggiori esponenti della cultura filosofica italiana, un militante del partito, ma appunto un grande filosofo, gli si chiede di parlare di Marx. E ricordo l'ovazione finale, diciamo, dopo questo discorso, e Berlinguer che si alza e va a stringere la mano a Pasolini, un momento anche di una certa solennità. Ecco, lo sottolineo, lo immaginiamo oggi un partito che voglia dedicare un momento di un suo congresso ad una riflessione teorica su una grande figura di riferimento? Non lo immaginiamo, ma perché non immaginiamo più, non riusciamo più a immaginare una forma di partito come questo. Ci sono tre saggi posti in appendice a questo volume, io li ho rimessi in premessa delle diverse sezioni, ma diciamo va bene lo stesso. E uno di Valentina Casini proprio sull'attività parlamentare di Lucolini, un altro di Federico Lucarini su Lucolini e la forza della politica, cioè il suo ruolo, diciamo, di dirigente, e infine un saggio di Filippo Magni sulla riflessione filosofica di Enzo Marx. Quindi non ci sono ovviamente nel volume testi che riguardano il lavoro teorico di Lucolini, ma essendo le due cose, ci ritornerò tra poco, la politica e la filosofia talmente intrecciate di Lucolini, è utile, molto utile questo saggio di Magni, per far capire come questo impegno politico era accompagnato da una riflessione dentro Marx, dentro i concetti di Marx, di grande raffinatezza, di grande originalità. La sezione che riguarda l'attività parlamentare è dominata da quella che era allora una grande battaglia del partito, la battaglia per la nuova scuola media, diciamo, no? L'obbligo scolastico fino ai 14 anni, che era la nuova scuola media. Ed è una battaglia che Lucolini fa tignosamente, diciamo, in commissione, in aula, con interventi ripetuti, eccetera. Una battaglia di resistenza strenua per cercare di migliorare il più possibile una riforma che poi non fu come il partito comunista si era, aveva pensato, aveva delineato. Quindi fu, diciamo così, una grande conquista. Giustamente viene sottolineato da Valentina Casini che questa era per il partito comunista e per Lucolini e gli altri senatori che più si impegnarono in questa direzione una battaglia per l'attuazione della Costituzione, no? Cioè per rispettare il comitato della Costituzione che garantisce l'istruzione pubblica e gratuita ai giovani, no? Il partito vi vedeva ovviamente anche uno strumento con la diffusione della cultura di relazione sociale, diciamo. Era una battaglia di fondo, uno dei grandi capisaldi, che si legava quindi anche alla contrarietà ai finanziamenti alla scuola privata, ai tentativi che i governi, diciamo, mettevano in atto anche con, spesso con dei sotterfugi, diciamo, per continuare a sorreggere, anzi, semmai, per potenziare la scuola privata e continuare a lasciare in una posizione di diretta la scuola privata. E poi c'è in questo insieme che appunto riguarda la scuola media e la prima scolarità due o tre interventi estremamente interessanti, lo dico per chi fa i nostri mestieri, su questioni universitarie. C'è ad esempio un bellissimo intervento sulla riforma della libera docenza, dove Lucolini dice che questo istituto, diciamo, tipico dell'università, della carriera universitaria, è sempre stato rovinato dalle clientele, degli ordini professionali, dei medici essenzialmente, è diventato un escamotage per unità le parcelle. I clinici privati vogliono come direttori dei liberi docenti e i liberi docenti sono alla caccia, diciamo, del titolo che consente a loro questa attività. C'è anche un altro intervento molto interessante, anche questo. Per chi fa il nostro mestiere ricorda tante cose e fa pensare a quello che è successo dopo. Si discuteva dell'istituzione dell'Università della Calabria. Era la prima università che sarebbe stata istituita dopo la fondazione della Repubblica. E lì Lucolini è tranchant, lo è sempre in tutti gli interventi parlamentari, eh? Poi torno su questo un attimo. È un'operazione clientelare. L'istituzione dell'università della Calabria, per il modo in cui viene delineandosi, senza un progetto preciso, senza ancora le strutture, le biblioteche, i laboratori, le aule, con questa fretta, diciamo, di partire, è un'operazione clientelare per distribuire cattedre, per dare, diciamo, ai potenti del luogo, era già con Mancini, un grosso esponente del partito socialista, partito dell'area di governo, che voleva costruire la sua università, diciamo, e il governo gliela serviva su un piano. E Lucolini smantella punto per punto tutte le motivazioni con cui questa affrettata operazione era stata fatta, che non era un'operazione per promuovere la cultura e lo sviluppo della Calabria, era proprio anzi un'operazione per creare un'università che inevitabilmente sarebbe stata un'università di serie B, un'università periferica, sarebbe stata sì un'università in più, ma un gradino inferiore delle altre. Sappiamo poi come questa prassi si è perpetuata nei decenni successivi, Lucolini non ha fatto tempo a vederle tutte, diciamo, fioritura delle università sotto casa, no? E da ultimo le telematiche, ecco, questo forse Lucolini non sarebbe neanche riuscito a immaginare che saremmo arrivati alle università telematiche. Gli interventi parlamentari sono di tono alto, no? Sono estremamente polemici, spesso sarcastici, pungenti, ma sempre di tono alto. Cioè c'è un controllo del linguaggio molto signorile, mai sbraccato. Mi ha colpito a un certo punto, in uno degli interventi, lui dice se si fa la tal cosa è una buffonata. E poi aggiunge, chiedo scusa per aver usato questo termine. Vi dà l'idea, no? Pensate cosa si sente oggi in Parlamento. Vi dà l'idea di quello che era lo stile, anche nel rivolgersi agli avversari. Negli interventi al Comitato Centrale il tono è quello di un dirigente, cioè Lucolini si sente, giustamente, come membro del Comitato Centrale, un dirigente dell'organo collettivo, diciamo, di direzione del partito, che non esita a esprimere le proprie critiche. E sono crescenti man mano che si sfoglia le pagine, si va verso la fine del Partito Comunista, le critiche sono crescenti. Il linguaggio, anche qui, è un linguaggio estremamente riconoscibile, è il lessico togliattiano della politica, cioè il modo, la scelta dei termini, degli aggettivi, eccetera, il modo in cui si parlava negli organismi dirigenti del Partito Comunista. Cosa c'è qui di interessante? Beh, intanto la critica sempre avanzata, diciamo, con i dovuti riguardi, ma che non risparmia il segretario del partito o grandi dirigenti della segreteria, come qualvolta Lucolini dissenta da loro. Ma man mano che si va avanti, appunto, negli anni, emerge questa preoccupazione per il rapporto tra il partito e la società nel suo insieme. Lucolini percepisce che il partito sta perdendo, diciamo così, la sua presa sul sociale. È emerso, siamo negli anni intorno al 68, fortemente la questione giovanile, no? Un grande disagio, diciamo così, ed è certo la scoperta della soggettività, la si spiega anche in quei tempi, ma politicamente è un problema che si pone. Come può un grande partito comunista interpretare questo malessere diffuso e porsi in una prospettiva di proposizione, diciamo. E Lucolini sente che questo non avviene, che il partito è sempre in ritardo rispetto a questo. Come sente, appunto, e sottolinea gli arretramenti elettorali, i momenti di crisi, l'incapacità, diciamo, di svolgere un ruolo di guida. Poi avvengono i momenti drammatici, ci sono i due comitati centrali, in cui si percepisce, diciamo così, anche un dramma personale. Il primo è la questione del manifesto, il momento in cui il partito mette sotto accusa il gruppo che aveva dato origine alla rivista del manifesto e decide alla fine la radiazione di questo gruppo, Rossano, da Pintore, eccetera. E Lucolini, che non ha mai risparmiato critiche al gruppo del manifesto, dissente da molte delle loro proposizioni, vota contro la radiazione. sono 4 o 5 in tutte le unità centrali, altri 4 o 5 si estendono e il grosso approva. Che cosa non gli andava? Che il fatto in sé, diciamo, che si fosse creato per la prima volta nella storia di un partito che ha avuto una dialettica interna, ma sempre riconducibile, diciamo, in base al famoso centralismo democratico, ad una possibilità di trovare una sintesi, per la prima volta si fosse manifestato un dissenso in un qualche modo organizzato. No? Certo che questo era un grande strappo dal punto di vista della disciplina di partito, ma dice Lugolini, non può essere affrontato come una questione veramente disciplinare. Non ne puoi fare solo una questione di osservanza o meno dello statuto. Cerca di capire perché è successo questo e cerca di capire se nelle posizioni di questo gruppo c'è un qualche elemento che possiamo fare nostro o col quale comunque possiamo confrontarci. L'altro momento drammatico è alla fine, quando Occhetto fa la relazione, siamo nel novembre dell'89, fa la relazione con il Cesare in cui propone di cambiare il nome. Ora, Lucorini non era contrario in sé al cambiamento del nome. Era contrario al fatto che il cambiamento del nome precedesse la riflessione sulla cosa. E non in assoluto conseguenze avevo. Cioè, di che partito stiamo parlando? E che tipo di partito vogliamo rinnovare, trasformare, quello che volete, ma con quali finalità, con quali connotati? Poi si può discutere se. Lui interpretava certamente anche un diciamo, cioè lui, ma anche in molti altri dirigenti, forse più in altri che in lui, il senso di un attaccamento ad una tradizione, diciamo, il nome non è soltanto un simbolo, diciamo, il nome è un elemento di identità molto forte. In quel comitato centrale, Fabio Mussi, che poi uscirà dal Partito Democratico, arriverà in un primo momento, ma poi si distanzierà da quel gruppo, uso la sciagurata espressione siete attaccati al nome come ad un bambolotto di pezza. Che ricordo io trovai infelicissima, perché è irrispettosa dei sentimenti della gente. Non puoi dire, anche se a limite puoi pensare che sia vero, e forse in parte per molti era vero, ma non puoi dire a chi ha una lunga storia di militanza del partito comunista che quel nome è un bambolotto di pezza. E Lugolini glielo rimarca nell'intervento finale, dice aspettiamo ancora che non ci sia un chiarimento su questa affermazione. E ovviamente vota no, l'idea di dissolvere il partito comunista, di cambiare di nome, eccetera, eccetera, che a quel punto si differenzia dagli altri. Vado a concludere perché non voglio portare via tanto tempo, sottolineando, lo accennavo prima, questo stretto legame tra filosofia e politica, che c'è in Lucolini, che a mio parere in quei termini, proprio a quel livello, diciamo, e di politica e di filosofia, e a quel livello di compenetrazione, io vedo un solo precedente che è Gramsci. Cioè nella storia della tradizione comunista non c'è un altro dirigente che abbia così fortemente lavorato nel terreno della filosofia, lavorando al contempo alla direzione politica. Ed è paradossale perché Gramsci non è l'autore di Lucolini, è un autore importante per lui, ma non è l'autore di riferimento. Gramsci appartiene a quello storicismo che Lucolini non ha esitato a mettere come bersaglio, diciamo, della sua critica, no? Con quella genealogia De Santis, la Viola Gramsci, diciamo, che connota il marxismo italiano, e che era poi la linea interpretativa suggerita da Togliatti stesso, aveva molti addetti nel partito, molti filosofi del partito erano su quella linea, penso a Nicola Dall'Aloia, ad esempio, allievo dello stesso Lucolini, ma non era la posizione sua, perché lo storicismo, se lo ricordate, è in fondo una giustificazione del dato di fatto esistente. È una sorta di pensiero che finisce per essere conservatore, per giustificare il fatto che le classi genuine siano tali. Non voleva dire essere antistoricisti, rifiutare il senso della complessità della storia. Questo no, questo in Lucolini c'è fortemente. ma più ancora fortemente c'è in lui questa volontà di scavare sino in fondo per far emergere il significato più nascosto delle categorie fondamentali di Marx. E questo è un lavoro che, a mio parere, a livello europeo ha pochi uguali. Si dice, è giusto, che la riflessione di Ugolini si collega e perché gli aspetti condivide molte delle posizioni della Giuseppe. Ma io ho sempre trovato un abisso tra Tusser e Ugolini. Tusser era un teorico di, lo dico brutalmente, estrema rozzezza intellettuale. Cioè era abituato a pensare alle categorie manichee. La stessa concetto di rottura epistemologica, che peraltro Ugolini contesta, è un concetto rozzo, diciamo. L'idea che nello sviluppo del pensiero di Montale ci possa essere un momento, una specie di colpo di fulmine, in cui cessa la fase ideologica, diciamo così, che comincia la scienza. Non succede mai così. Anzi, se mai succede per una serie di rotture che lo storico dovrà ricostruire, mai un'unica rottura. Però, ecco, con Althusser, come in generale il pensiero strutturalista, Ugolini condivideva, diciamo così, una serie di atteggiamenti, una serie di stili di pensiero. Che faceva sì che la sua riflessione si collocasse appunto in questo universo europeo. Ma ricordo ad esempio, Pergolini non è un autore di libri, in generale è un autore di saggi che poi vanno raccolti in libri. Io ricordo questo saggio che poi è raccolto nel volume Dialettica e Materialismo del 74 sul concetto marxiano di formazione economico-sociale. E ancora oggi l'ho letto in questa occasione. Esemplare, diciamo, indipendentemente dagli esiti interpretativi che si possono accettare o non accettare, ma per il modo in cui l'analisi di questo concetto è condotto, ripeto, non ha pari nel lavoro del marxismo occidentale di quegli anni. Era un caso raro di intellettuale organico, si potrebbe dire, usando una categoria gramsciana. L'uomo era molto aristocratico nel tratto, ed era difficile, diciamo, entrare in una piena sintonia con lui. Però questo non impediva di essere una persona che sentiva passionalmente la sua vicinanza ai classi popolari, agli operai, a quella che era una società, diciamo, una parte della società. A immagine della storia, uso ancora un'espressione gramsciana, che si trattava di rendere protagonista. Il lavoro teorico su Marx gli serviva in gran parte a questo, diciamo, a creare migliori strumenti per la lettura del presente. E questo non gli impediva anche, cosa rara in quel tempo, in cui prevale in quasi tutti gli autori una certa agiografia gramsciana, per cui marxiana, per cui Marx ha sempre ragione. Lui invece dice che Marx ha dei vuoti, sempre manca di una teoria dello Stato, il concetto di società civile è abbozzato, non sviluppato, eccetera, eccetera. Quindi anche un coraggio, diciamo così, del porre critiche, che è esemplare in tutto il suo lavoro. Mi fermo qui a queste poche osservazioni.
Grazie. Grazie, Francesco.
Buonasera a tutti e benvenuti. No, prima io avevo un motivo molto semplice, perché io e Nicola in realtà, non essendo due storie, ci siamo un po' messi d'accordo sugli argomenti da trattare, no? Quindi da questo punto di vista, siccome Nicola tratterà poi tutta la questione relativa appunto al 68, al manifesto, al 77 per certi aspetti, è bene direi far entrare prima il quadro generale di Antonio. Dunque, Francione ha detto che lui è un po' agé, non lo sono anch'io, tant'è vero che il mio primo ricordo di Polini risale al mio ultimo anno di liceo, nel senso che io il primo Lupolini che ho conosciuto è quello delle Bandi, quello del Partito Progressista, che allora poi aveva un titolo diverso, progressivo, no, poi aveva un titolo diverso, anche perché erano i saggi, anche qui, giustamente ricordato, messi di messia. Perché il mio professore italiano, che era un personaggio di grande cultura, no, me ne aveva parlato benissimo all'interno del mio ultimo anno di liceo. E io devo dire che se ancora adesso mi ricordo qualcosa di Leopardi, lo devo proprio al fatto che questo professore mi avesse indirizzato in quest'ottica. Dopodiché scoprire che in realtà Lucolini non era solo l'autore di Leopardi, ma era un importante personaggio del mondo politico italiano, è stato un tutto. Francione prima ha detto che si è un po' stupito del fatto che i saggi siano stati messi in fondo in questo momento. Io devo dire che invece ho apprezzato molto questo aspetto, perché da lettore di libri, da lettore di libri di professione da un certo punto di vista, mi ha costretto in realtà a leggere tutto un po' in prima. Intanto io so come vanno le cose, se c'è saggi o non c'è saggi, se c'è alcuni riferimenti va a leggere quegli altri, eccetera, eccetera. Ecco, qui a questo punto sono stato costretto a leggerlo. Ho letto poi i successivi saggi e soprattutto devo dire, Magni mi scuserà, ho privilegiato il saggio di Lucarini proprio per l'aspetto politico, soprattutto quello del comitato centrale. Ecco, a questo punto che idea mi sono fatto di Lucarini? Adesso quello che vorrei dire sono alcune cose molto semplici. Che idea mi sono fatto io di Lucarini? Che cosa in tutti i rapporti che in tutte le riunioni, scusate, del Comitato Centrale, che cosa secondo me, quali sono stati forse gli interventi più belli di Lugoni? E poi alcuni aspetti che riguardano in realtà l'ultima parte dell'attività politica di Lugoni e alcuni aspetti relativi al rapporto più generale della storia del partito. Allora, io con una palese contraddizione, perché sono io il primo a intervenire contro, ho detto, ne ho parlato anche con Nicola Del Corno, l'ho detto anche a Lucarini prima, a mio avviso, se dovessi definire Lucarini, direi che è un ortodosso eretico. Allora, la contraddizione direi appare abbastanza evidente. Perché ortodosso? Perché in realtà Lucarini è uno che non risparmia le critiche all'interno della sua attività del Comitato Centrale. Però lo spostamento dalla linea di fondo del Partito Comunista e della linea che viene portata avanti per noi non c'è praticamente. C'è un'ortodossia di fondo. Francione prima ha parlato a proposito di Togliatti, no? E di un segreto da cent'anni. Ecco, Lucarini critica. Sicuramente rappresenta per certi aspetti una coscienza critica all'interno del PC. Però non diventa l'eretico da un certo punto di vista. È uno che si permette di criticare all'interno del partito perché sa di avere un ruolo di rilievo, soprattutto sul piano intellettuale, e noi oggi diremmo se lo può permettere. Dopodiché questo non porta però all'eresia. Allora uno potrebbe dirmi, allora c'è dovuto il cervello, hai appena detto che è un ortodosso eretico, in che cosa è eretico? Nel metodo. Perché c'è una bellissima espressione di Lucarini in occasione appunto del dibattito sul manifesto. Non parlerò del manifesto, citerò solo questa espressione di Lucarini che a mio avviso è applicabile a tutto Lucarini. Cioè l'atteggiamento di Lucarini all'interno del Comitato Centrale finisce per essere sempre questo. Scrive, dice Lucarini, noi abbiamo bisogno sì dell'unità, ma abbiamo anche bisogno a monte della zona di elaborazione, di discussione e di dibattito che non si chiuda mai e che colga tutti i remi e anche i punti di contrasto, che li esamini fino in fondo, che li porti alla radice e che li metta così in comunicazione con i vari livelli dell'elaborazione teorica. Ecco, a questo punto le idee sono quelle che sono, però noi dobbiamo avere il confronto, poi magari rimaniamo sempre dalla stessa parte, no? Ma dobbiamo avere il confronto, è quello che poi Lucarini dice, Lucarini individua nella logica dell'analisi più che in quella del ricetto, la tendenza che si stava delineando all'interno del Comitato Centrale. Ecco, questo qui, che come ho detto è riferito al manifesto, in realtà va riferito direi a tutta l'attività di Lucarini all'interno del Comitato Centrale, quindi quello che io dicevo di coscienza critica e di coscienza critica soprattutto sul metodo. Su questo non c'è il minimo. Un altro dell'aspetto rilevante di Pollini è quello dell'essenzialità del rapporto tra azione pratica e aspetto teorico. Cioè, avendo letto con attenzione tutti questi interventi di Pollini, a un certo momento c'è sempre un richiamo all'aspetto teorico. La pratica va bene, però dobbiamo tenere conto di cosa c'è dietro, tutta una serie di aspetti. Quindi ricompare qua, diciamo così, la versione di Pollini studioso, ma quello che a un certo momento tiene presente di che cosa sta succedendo politicamente, ma mette sempre in guardia sul fatto di dire attenti perché dobbiamo avere un aspetto teorico alle spalle. A mio avviso, restando appunto, togliendo appunto gli interventi che riguardano poi il 68, il manifesto, i giovani in generale, a mio avviso i due punti più alti del dibattito all'interno del Comitato Centrale che viene fatto da Duporini sono quello in merito nel 79, in merito alle elezioni del 76 e quello in merito poi alle elezioni amministrative dell'80, regionali e amministrative. Ecco, questi sono secondo me i due punti più alti di Duporini. Se le elezioni del 76, Lucarini nel suo saggio, che è molto puntuale, devo dire, scrive che è una lunga autocritica ad alta voce sugli ultimi anni di vita del partito, pieno di spunti e ricco di indicazioni. Quello che il filosofo considerava un fallimento, sacrosanta verità, direi. E il problema vero è che l'intervento è molto lungo, quindi io non posso su questo soffermare, perché sennò parlerei un'ora e credo di non essere poi particolarmente perdito se vado avanti per un po'. Quindi da questo punto di vista devo dire che rispetto anche a molte altre analisi che ho letto sui giornali, che ho visto da tante parti, questa l'analisi che viene fatta da Luporini sul fallimento in pratica della politica comunista dopo il 76 è sicuramente uno dei più rilevanti. L'altro aspetto è quello, come dicevo, delle elezioni dell'80, perché nelle elezioni dell'80, dunque i contrasti tra il Partito Socialista e il Partito Comunista dell'80 erano in uno dei punti di maggiore rilievo. Lo stesso Luporini poi in interventi al Comitato Centrale successivamente parlava molto male dei socialisti, no? Però in questo caso devo dire che emerge anche qui la capacità di analisi che non è solo del politico, ma che forse è quella dello studioso. Una delle cose che mi sento di sottolineare è che nei suoi interventi Luporini porta sempre avanti un tipo di analisi che è per certi aspetti più quella dello studioso che quella del politico. Perché sulle elezioni dell'88 dice che è ribadito la necessità di guardare alla cosiddetta vita civile, e anche qui l'uso di questi termini è singolare, siamo nell'80, non siamo dopo. E poi dice che il PC deve rappresentarsi adesso senza ideali astratti, ma come una forza liberatrice e riabilitante. Dopodiché l'aspetto invece che è più convincente è quella relativa all'analisi che lui fa del Partito Socialista, perché ripeto, in caso comunista parlare del Partito Socialista era molto semplice, analizzarlo un po' più complicato. Luporini sostiene che l'elettorato non sempre era stato contento della politica condotta dalle giunte di sinistra, siamo negli anni appunto delle giunte di sinistra, ma poi dice, a proposito del successo del Partito Socialista, dice che il successo è più politico che numerico. E questa fatta in voce, questa affermazione fatta da un esponente comunista è di grande rilievo, perché in realtà il problema vero era che il clientelismo, il Partito Socialista si è sostituito alla DC, ha ereditato tutta una serie di cose. Quindi lui dice, d'accordo, c'è un successo numerico, ma sostanzialmente è un successo politico. E che poi dice che nei confronti del quale si sarebbe dovuto adoperare una griglia analitica in grado di individuare le forze sociali ed economiche, questo lo dice anche Luccarini, che si erano rese disponibili per questo processo, sforzandosi di comprendere quale dinamica di classe le sottintende. Quindi non diamo così per scontato che in fondo il Partito Socialista è un partito clientelare. C'è sotto qualcosa in cui noi dobbiamo a questo punto capire che cos'è e dobbiamo cercare di fare in modo, no, che questo non si ripeta, cioè che un certo elettorato che ci ha tradito perché ha votato per il Partito Socialista finisca per ritornare a noi. Ripeto, ci sono altri, molti altri interventi, no? Però direi che questi sono gli aspetti che più mi hanno colpito degli interventi al Comitato Centrale. Dopo devo dire che dall'80 in poi, in pratica, ritorna l'economia ortodossa per certi aspetti. Nel senso che mi pare riemerga in una situazione che è cambiata, e forse in questo non vorrei dire una sciocchezza, ma non sono così sicuro che lo mi rendesse conto, ritornano in realtà a rieffiggiare tutta una serie di aspetti del passato. Ad esempio, l'impegno dei comunisti nella lotta per la pace. Io devo dire che non mi sono molto, anzi, non sono mai occupato del Partito Comunista, però mi sono occupato al suo tempo dei partigiani della pace. E devo dire che leggendo quello che scrive Lupolini mi riecheggiava nell'orecchio, no, l'eco di tutta una serie di affermazioni che erano dei partigiani della pace. Ma lì eravamo alla fine della seconda guerra mondiale, e poi negli anni 50, più o meno siamo negli anni 80, la situazione è diversa. Così come l'attribuire la questione tedesca nell'88 addirittura a quello che era successo a Versailles mi sembra eccessivo. E poi dopo c'è il crollo dei regimi comunisti e il cambio del nome. Ecco, qui, a mio avviso, Lupolini non capisce, ma non poteva capire. Nel senso che a questo punto sì, riemerge il Lupolini personaggio del passato. In questi ultimi anni l'ortodossia finisce per avere e la svolta evidentemente insurge. Dopodiché fa alcune considerazioni che sono notevoli, e anche Lucarelli dice delle cose che sono giuste, perché parla a un certo punto del fatto Lupolini, che dice: il mutamento di nome avrebbe dovuto essere l'approdo finale di un processo di analisi sulla figura e il pensiero di Lenin, e non solamente con quella dottrina imposta e artificiosa che hanno chiamato marxismo. E quindi ritorna a dice, anzi, avrebbe potuto essere proprio il Partito Comunista con un grande convegno internazionale, perché lì erano le radici comuni del movimento. E poi dopo dice che era chiara la fine di un'epoca la quale richiedeva un profondo cambiamento, a tal punto di rimettere in discussione la stessa forma partito, ma con una discussione seria, credibile, cioè sostenuta da proposte politiche che parlino al Paese. Ecco, è evidente che così come viene fatta la svolta non appare a Lupolini qualcosa di positivo. Quello che mi ha stupito francamente è che non avesse tentato invece un certo tipo di elaborazione in contrapposizione, rimanendo in realtà schierato su posizioni. C'è un aspetto molto interessante nel saggio di Lucarini a questo proposito, quando dice che in pochi mesi tra l'autunno del 90 e l'inizio dell'anno seguente si sarebbe consumata la parabola discendente del soggetto politico in cui milioni di persone avevano creduto. Lupolini si oppone pubblicamente e apre con una lunga produzione la manifestazione per il no allo scioglimento del partito. Ecco, poi questa la lascio poi a tutti nel modo di pensare. Lucarini dice: e forse, proprio avendo presenti tali vicende, chissà che la memoria di Lupolini non sia corsa a quella domanda che si era posta circa un ventennio prima, nella prospettiva di rovesciare la classica domanda: che cos'è l'uomo? In che cosa l'uomo può divenire? Per dare una risposta a che cosa fosse il partito e soprattutto che cosa potesse diventare. Un quesito quest'ultimo che forse dovrebbe interrogare tuttora l'attenzione degli studiosi per la propria lacerante attualità. Questo sono perfettamente d'accordo. Il problema è che tutto questo andrà legato alla ricostruzione del Partito Comunista. Nel senso che finora, in realtà, sugli anni 70 e sugli anni 80, certo, ci sono studi sul Partito Comunista fatti di saggi. E quindi, quando qualcuno degli studiosi cercherà di organizzare realmente, attraverso una documentazione, gli aspetti del Partito Comunista in quegli anni, forse emergerà questo aspetto. Credo che dovremmo aspettare molti anni, no? E organizzerà questo aspetto, sicuramente riusciremo a fare la ferma. Vorrei chiudere con due ultime annotazioni. No? La prima riguarda il movimento del 77. Nicola poi parlerà, non tanto per parlare del movimento del 77, che credo ne parli Nicola, ma quanto per il fatto che, mettendo insieme appunto un po' di citazioni di Luporini, sta del comitato centrale rispetto al movimento degli studenti del 77. E dice: questo fatto denota la mancanza di presa della nostra politica sulle nuove generazioni. Il fatto è che noi non veniamo identificati come portatori di una nuova società, con i quali convenga lottare. Piuttosto veniamo identificati come cogestori dell'attuale gestione delle istituzioni, della società, della politica, dello Stato. Quindi i giovani così ci vedono, noi dobbiamo darci una mossa. Questo è quello che dice. Ecco, da questo punto di vista, io non... Come si chiama? Devo dire che... mi piacerebbe appunto vedere le carte del Partito Comunista per cercare di riuscire una cosa. Perché chiudo poi con questo episodio, non senza aver ricordato in un modo che mi ha fatto molto piacere in qualità di studioso contemporaneo, no? Aver trovato nella puntuale storiografia di Giulio Lucarini riferimenti a Feito come dir si voglia, no? A Bertelli, no? E soprattutto a Salvatore Secchi. Perché quel movimento operaio, questa fotografia, che era un librettino massicissimo, peraltro, no? Forse andrebbe, c'è un abbandono di una certa storiografia che a mio avviso andrebbe recuperata. L'episodio è questo: io nel 77, visto che parliamo sempre di AG, no? nel 77 fui partecipare a un convegno a Urbino nel maggio del 77 su Matteotti. Come si usava a quell'epoca, alla fine ci fu una tavola rotonda, e la tavola rotonda la facevano un po'. Per i politici c'era un nome giusto, per il PC, Giorgio Amendola. E io mi ricordo che, ovviamente, Giorgio Amendola non solo per Matteotti, ma anche chiaramente per il suo papà. No? Però io mi ricordo che, come sempre succede nelle tavole rotonde, dal Matteotti, Amendola e così, si passò ai giorni d'oggi. E io mi ricordo che Amendola era proprio seduto qui di fianco a me, come il momento del frangione, che a un certo momento... nominò il movimento del 76 e disse: l'altro giorno qualcuno di questi, no, mi ha bloccato davanti al Parlamento e ha detto: cosa fa il PC? Lecca il culo la DC. Chiedo scusa per la volgarità dell'affermazione, ma lo slogan era questo. E a questo punto Amendola, infuriandosi, disse: furono i fascisti a introdurre l'uso della volgarità nelle vicende. E questi a loro possono essere assimilati. Ecco, allora, sul movimento del 77, poi non so, giro la proposta a Nicola, sul movimento del 77, PC aveva una posizione molto diversa rispetto a quella di Luporini. E quindi per quello che dico, che se mai vedremo una storia del PC su quegli anni, forse riusciremo a capire meglio tutta la vicenda di questo. Grazie.
Grazie. Adesso abbiamo il continuo Nicola, direi che in generale si ha preso questa piega di questa discussione, sono insieme da me tantissimi temi che questa raccolta di interventi parlamentari al Comitato Centrale di Luporini ti rimbalza, sono tantissimi temi, sono veramente quasi 40-50 anni di storia dell'Italia repubblicana, della storia della seconda metà del XX secolo, quindi sono tantissimi temi che si rincorrono nelle pagine di questo volume, che è un volume prezioso, perché appunto anche a me ha dato, come una scena di altri, forse, mi ha dato, senza offesa ovviamente, mi ha dato il modo di rapportarmi con un uomo di pensiero, un uomo d'azione dal punto di vista politico, che anche io come Ivano in realtà avevo conosciuto principalmente solamente come uno studioso di Leopardi, perché avevo portato i suoi libri all'esame universitario di letteratura italiana, che appunto è un monografico, si facevano ancora dei bei monografici su Leopardi, e fra i libri di critica l'ho portato a quello di Leopardi. Leggendo appunto le pagine di questi interventi, anche per recenti studi che sto facendo, anche per i miei interessi personali, ovviamente mi sono soffermato soprattutto sulla cosiddetta questione generazionale, sulla questione dei giovani, che come sappiamo emergere con forza nel 68, c'erano state in realtà anche avvisaglie negli anni precedenti, con le riforme protestatarie, le riforme contestative anche qua a Milano, e che poi invece ovviamente scende una valanga, soprattutto nel 68, anche per l'eco e per la forza dei movimenti che non sono italiani, ma sono americani, francesi e così via. Ecco, il PC si trovava a fare i conti con il 68, lo sappiamo, è stato studiato, l'abbiamo letto sia da un punto di vista di opere storiografiche, sia proprio nella memorialistica dei protagonisti della vicenda del Partito Comunista, come appunto questi si siano rapportati, abbiano più o meno, più che altro, tentato di rapportarsi al 68, rimanendo un po' impreparati di fronte alla forza devastante del movimento. Sintetizzando grosso modo, sia tagliando con l'accetta, ma credo che in questo momento taglio un po' con l'accetta, sulla scorta ovviamente di letture storiografiche compiute in questi anni, si può dire che sono principalmente tre le posizioni interne al Partito Comunista nei confronti del 68. C'è la prima posizione che potremmo definire più entusiastica, che è quella dei giovani comunisti, della FGC e degli ingraiani, che sono più disposti a mettere in gioco il ruolo stesso del partito, secondo appunto quelle suggestioni che potevano provenire dal movimento, e quindi accettano con maggiore entusiasmo la spinta protestataria dei cosiddetti giovani settantottini, insomma sono più ricettivi alle istanze di questi giovani. Poi c'è una seconda posizione che potremmo definire più dialogante, che è ben interpretata in quel momento nel 68 dal segretario del Partito Comunista, da Luigi Longo, che appunto sulla rinascita del 3 maggio del 1968 pubblica un famoso articolo, Il movimento studentesco nella lotta anticapitalista. In questo articolo Longo si può dire che in un certo senso invoca, per usare le sue stesse parole, una strategia dell'attenzione nei confronti dei giovani, del movimento del 68, delle proteste del giovanile, un'attenzione appunto alle richieste di questo movimento, che sono richieste in fondo, se vogliamo semplificarle, di una maggiore democratizzazione della vita sociale, vita politica in ogni suo aspetto. Ecco, secondo Longo, appunto, non proprio per riprendere questo articolo, che ho riletto di recente per altri studi, non bisogna approcciarsi al 68, al movimento 68, con preoccupazione, né tantomeno con l'intento di controllare questo movimento. Non ci deve essere né la preoccupazione né una tensione ad voler in qualche modo controllare il peso di questo movimento. Questo movimento bisognava approcciarsi con un'iniziativa politica attenta alle voci dei sessantottini, ma che al tempo stesso sapesse riaffermare con forza, con decisione, appunto, ogni riferimento tradizionale alla storia, all'ideologia, alla prassi del PC. Dialoghiamo, prestiamo attenzione, ma però stiamo attenti, vuol dire, a non farci indicare la strada da Roma, a non farci indicare l'agenda politica dal 68. Un confronto che però, ripeto, secondo Longo, secondo il segretario Longo, dovrà essere improntato in termini liberi e soprattutto franchi. Un bel confronto dialogico. La terza posizione, peraltro in qualche modo già evocata da Ivano Granata, anche se riferita al 77, ma in realtà nel 68 cambia poco, è quella di un altro grande leader del Partito Comunista, importante leader del Partito Comunista di Roma, che è Giorgio Amendola, appunto Giorgio Amendola, che sempre su rinascita del 7 giugno del 1978 pubblica un articolo intitolato Necessità della lotta sui due fronti, ossia il PC deve stare attento, deve cercare di stare attento a possibili nemici che si può ritrovare in casa, perché due fonti sono quello che Amendola definisce l'opportunismo socialdemocratico e dall'altra parte, dall'altro potere, la parte estrema, invece l'altro avversario, l'altro nemico con cui bisogna fare i conti, con cui bisogna ragionare con nessuna compiacenza, invece è l'estremismo settario dei 68. A parole molto dura Amendola nei confronti del movimento del 68. Parla di infantilismo estremista e di vecchie posizioni anarchiche, contro cui appunto il Partito Comunista deve sapere vigilare, prendere le distanze, insomma, non lasciarsi sopraffare da queste istanze ribellistiche che appunto in qualche modo Amendola paragona alle vecchie posizioni di un certo anarchismo insurrezionalista fine a se stesso. È un articolo che va sottolineato anche appunto per ricordare un altro nome che è stato invece questa volta citato da Ferruccio, è un articolo che esce più o meno contemporaneamente, ossia nello stesso mese, nel giugno del 1968, con la famosa poesia di Pasolini, Un piccolo giorno, quelli sui fatti di Valle Giulia, e anche lì una forte presa di distanza contro l'anima borghese, piccolo borghese del movimento, da cui insomma il PC deve sapersi guardare, poesia appunto che stigmatizzava quella che Pasolini considerava appunto una matrice borghese che stava nel mondo. Una settimana dopo all'articolo di Amendola, quello di Amendola che invece aveva fatto infuriare e non poco in grado, criticano molto questo articolo, il segretario ritornava, segretario Longo, ritornava con un'intervista su questi argomenti, ritornava sempre, siamo a metà giugno a questo punto del 1968, ritornava con un'intervista in cui appunto auspicava che invece il dialogo con il movimento, il dialogo con il movimento, andasse sempre tenuto aperto, ci fosse sempre un rapporto libero, un rapporto franco, soprattutto Longo diceva che non ci doveva essere un'attitudine presuntuosa da parte dei leader comunisti nel rapportarsi, nel dialogare, cioè tenere salde le proprie posizioni, ma non avere un'attitudine presuntuosa nei confronti dell'organizzazione. Saper ascoltare i giovani, consapevoli appunto, diceva, ribadiva una volta di più Longo, perché il Partito Comunista aveva un grande patrimonio ideologico, un grande patrimonio culturale, aveva le spalle forti per poter dialogare in maniera franca, in maniera aperta con questi giovani. Ecco, se consideriamo, ripeto, queste tre posizioni un po' tagliate con l'accetta, facile posizionare Lupolini accanto a Roma, accanto alla posizione di Roma. Con i giovani bisogna discutere, bisogna parlare. Non bisogna rifiutare questo dialogo, non bisogna esaltarli come facevano i giovani della FCC, come facevano i giovani per Cruccioli, ad esempio, per tirare in ballo un altro nome, ma non bisogna neanche demonizzarli, considerarli come dire tristi epigoni degli anarchici insurrezionisti del 1800, come invece faceva a lui. In un comitato centrale, appunto, viene riportato qui in questa antologia, Lupolini definisce l'articolo di Longo su Rinascita una sorta di carta costitutiva del nostro rapporto con il movimento studentesco, cioè con il movimento studentesco bisogna dialogare, bisogna che i comunisti insomma, abbiano a cuore, abbiano interesse la questione giovane. Questa giovane è una questione fondamentale, una questione importantissima nell'Italia, quella nell'Italia contemporanea. Questo lo dice, lo fa intravedere appunto nel 68, questo lo ribadirà con forza nel 1978. Allora, se consideriamo il 68-77, come è stato più volte denominato, come dire, il decennio lungo del secolo breve, allora notiamo questa continuità di Lupolini, questo interesse continuativo di Lupolini nei confronti della questione giovanile. La questione giovanile ci sta cascando addosso, dice Lupolino, dice nel 78, ci era già cascata addosso nel 68. È 10 anni che ci casca addosso la questione giovanile, sembra dire Lupolino. E il Partito Comunista non sa, non ha ancora capito come confrontarsi con questa questione. Ha una posizione non chiara, non definita, non riesce ad intercettare queste proteste, queste suggestioni, insomma, tutto questo fermento, appunto, che è da 10 anni che va a caratterizzare il mondo giovanile italiano. Eppure il Partito Comunista nelle elezioni politiche del 68 aveva avuto, non dico successo, ma aveva avuto un avanzamento di voti, era riuscito più o meno del 2%, e le statistiche su questi voti ci dicono che questi voti al Partito Comunista, questi voti in più al Partito, questi voti nuovi al Partito Comunista erano provenuti soprattutto da giovani. E quindi, ripeto, in Lupolini c'è un'attenzione costante, un'attenzione costante in questo decennio al movimento giovanile e soprattutto ai passi che deve fare il Partito Comunista per avvicinarsi alla questione giovanile. Decennio lungo, continuità e fratture fra 68 e 77, Lupolini le coglie bene. E le illustra appunto in un comitato centrale, sottolineando come il 77 stia divenendo sempre più violentemente aggressivo rispetto alle proteste che vi erano avute nel 77. Ecco, la cifra fondamentale di questo decennio, peraltro anche questa l'aveva già accennata Ferruccio Capelli, è quella che Lupolini definisce come una immensa crescita della soggettività. Lupolini la definisce una vera e propria rivolta della soggettività. Rivolta della soggettività contro le istituzioni e soprattutto contro i modi con cui le istituzioni volevano ancora imbrigliare questa soggettività. Il riferimento è ovviamente al femminismo, ai diritti civili, all'aborto, a altre battaglie, come dire, di liberazione e di eguaglianza, appunto, che in quegli anni prendevano sempre più. Torniamo al 68, in modo che poi posso andare a concludere con un breve riferimento alla vicenda del manifesto che è di Corriere del 69. Ecco, in un comitato centrale più presente, ma intervento del comitato centrale più presente, siamo nel febbraio del 1968, appunto Lupolini invita ad non assumere nei confronti del movimento studentesco un atteggiamento pedagogico. Noi non dobbiamo andare ad insegnare, dobbiamo ascoltare quello che ci hanno da dire, dobbiamo dialogare con loro, dobbiamo essere consapevoli appunto della nostra forza, che è una forza tradizionale, una forza di cultura, una forza che ha nell'ideologia appunto i suoi punti forti, ma non dobbiamo andare invece con un atteggiamento pedagogico, andare a dire ai giovani quello che dobbiamo fare, quello è quello che non devono fare. Lupolini coglie l'originalità del movimento studentesco, coglie appunto questo istinto protestatario rispetto ad una società come la chiusa, come la società italiana di quegli anni. È un movimento di contestazione al sistema, all'autoritarismo del sistema. E quindi può fare di sicuro, come dire, un tratto di strada comune al Partito Comunista. Sono temi che accomunano possono accomunare i giovani protestatari del 68 e il Partito Comunista. coglie però anche nel 68 alcuni limiti, coglie quello che lui definisce un certo primitivismo piccolo borghese. E soprattutto coglie nel 68 una forte stanza generazionale. Ci dice ai membri del Comitato Centrale, che poi dice a noi, che sicuramente le generazioni non vanno confuse con le classi, che un conto sono le generazioni, un conto sono le classi, però dice anche che, appunto, anche la questione generazionale va trattata con cura, va trattata con apertura, va trattata con rispetto, con attenzione. In un successivo, appunto, comitato centrale, siamo nel giugno del 68, Borghini ribadisce, come nel rapportarsi al movimento studentesco, non occorre avere, sono parole sue, alcuna velleità di egemonia verbale. Ribadisce che il PC non deve assolutamente, che i comunisti non devono assolutamente esercitare nei confronti dei giovani contestatori del 68 un ruolo pedagogico. E però qui, come dire, almeno io ho colto qualche contraddizione in qualche passaggio, quindi dice che non dobbiamo avere alcuna attitudine pedagogica, dobbiamo saperli ascoltare, non dobbiamo pretendere di insegnare loro cosa fare e cosa non fare, e però dice la nostra analisi deve aiutare il movimento studentesco a raggiungere la conoscenza reale, superando lo stadio di coscienza soltanto ideologica di se stesso. E altrove dice, qualche riga dopo, dice dobbiamo far conoscere al movimento studentesco la classe operaia, la storia della sua lotta, il senso anche delle battaglie parlamentari per un partito rivoluzionario. Quindi non un atteggiamento pedagogico, ma qualcosa ai giovani, sicuramente ai giovani contestatori del 68, sicuramente Luporini voleva insegnare, anche giustamente, secondo certa sua visione. Sì. La questione del 68 è in qualche modo ripresa nell'atteggiamento che Luporini avrà nella questione dell'anno successivo, quella del manifesto. Ne ha già parlato chi mi ha preceduto. Da parte di Luporini c'è un sincero interesse nei confronti dell'esperienza del manifesto, interesse che non vuol dire condivisione di ideali, che non vuol dire assolutamente condivisione in battaglie, c'è solamente interesse verso l'allora mensile che era appena uscito, perché secondo Luporini in sostanza il manifesto poteva arrivare a parlare a settori della società che non volevano parlare invece con l'ortodossia comunista, e quindi penso ancora una volta che Luporini si riferisse ai giovani, ai giovani contestatori, all'onda lunga del 68. Ripeto, Luporini, ma l'ha già detto meglio di me, mi ha preceduto, non condivideva da un punto di vista ideologico, ma anche da un punto di vista metodologico, molto di ciò, molte delle battaglie portate avanti dai redattori del manifesto. Siccome quelli erano gli anni della Cecoslovacchia, erano ancora gli anni della contestazione, si dialogava anche a proposito, si discuteva più che dialogava, si discuteva molto anche del problema della questione rivoluzionaria nell'Occidente, insomma erano tanti temi su cui il Partito Comunista si doveva confrontare come
la rivoluzione culturale
cinese, sì, sono tanti temi. E quindi, come dire, la pubblicazione del manifesto, secondo Luporini, poteva costituire una palestra interessante su cui svolgere appunto questi dibattiti di senso ideologico nei confronti del manifesto, di senso però metodologico nei confronti di coloro che vollero punire i redattori del manifesto andato appunto dal Partito Comunista, Natoli, Lossanda, Magri, Pinto e così via. Ripeto, questo è principalmente metodologico quello che ha Lupolini nei confronti di quella che potremmo definire l'opzione di Natta, quella che Natta presenta l'11 novembre del 69 e poi porterà alla decisione del Comitato Centrale della Radiazione. E appunto voglio concludere con questa citazione, che a me piace molto, che non è tanto una contrarietà politico-ideologica Natta, ma è una forte contrarietà metodologica. Dice il Fare proprio alla fine della sua conclusione, un po' in, diciamo già detto, quindi sarà uno dei pochissimi che voterà contro la radiazione, e dice: sono convinto che le proposte presentate dal compagno Natta a nome della radiazione, portando di fatto ad una risoluzione in tronco del processo di dibattito e di lotta politica attorno alla questione del manifesto, oggi non ci aiutano né rispetto allo sviluppo di una reale dialettica interna, né rispetto alla capacità di presa del nostro partito nella complessa situazione dinamica delle forze di sinistra e di classe, e di classe in Italia. Ed è per questo che voterò contro di esso. Insomma, ritorna ancora una volta la volontà di tenere aperti canali di discussione, canali di confronto con quel mondo che si collocava a sinistra del PC e che secondo Lupolini appunto andava comunque tenuto in considerazione per un dibattito che doveva essere il più proficuo possibile.
Grazie molto. Ho seguito con grande interesse chi mi ha preceduto, perché sono state date delle coordinate che effettivamente aiutano molto a capire la posizione di Polini, le coordinate storiche soprattutto sono state credo estremamente efficaci per la presentazione, diciamo, di tipo generale che aveva fatto Gianni Francioni. Io naturalmente ho una posizione un po' particolare per il senso della provenienza geografica, innanzitutto, cioè quando io mi iscrivo all'università e a corso di laurea in filosofia, c'è da Lupo Litrino all'ultimo anno di corso, cioè andava in pensione, tra l'altro celebrando questa sua pensione, questo appunto poi torno sul mito, ma celebrando questa sua ultima lezione, come una volta molto si faceva, addirittura come una con il biglietto da visita che veniva, anzi con un invito in cartoncino che veniva distribuito nell'università, che si trovava all'interno dell'università, e con una lezione che si intitolava, e voi capite che il mito prende consistenza, qualcosa di me stesso. E la io naturalmente avevo un po' la vicenda stessa accennata prima, anche nel Salinari, che era il mio libro di letteratura italiana, liceo, c'era un brano che diceva: si va a iniziare il Leopardi progressivo. Si usa la questione se Leopardi fu o non fu filosofo, quindi conoscevo soltanto questo, ma per me Lupolini non aveva poi mi resi conto che insomma la situazione, poi arrivavano tutti diciamo dirigenti comunisti di Firenze riuniti a sentire un'ultima lezione accademica, non era proprio una cosa consueta come potete immaginare, e quindi mi resi conto diciamo così che eravamo davanti a un fenomeno particolare. E anch'io, tra l'altro, ma Firenze era scontato, l'esame di letteratura italiana si dava su Leopardi, perché su Leopardi si poteva leggere Lupolini. Ecco, diciamo così, si studiava Leopardi, non è molto intelligente dirlo, però effettivamente le cose andavano un po' in questa maniera. E qui perché? Perché Lupolini era un mito, cioè veramente un mito. Ora ho visto di fuori ci sono i cartolini, ma anche Lupolini, che dice che barra con la pipa molto bella, tra l'altro. Non era mito, come diceva, però effettivamente a Firenze è un mito. Perché un mito? E qui mi riaggancio a quello che è stato accennato con tanta competenza e sicuramente maggiore della mia. E proprio per il suo carattere mi è piaciuta l'espressione di Granata di ortodosso eretico. Diciamo così, più mito per essere eretico naturalmente che per essere ortodosso, perché gli ortodossi non diventano miti. E questa sua ortodossia eretica è una caratteristica specifica di Lupolini nei due aspetti, cioè militante di partito e di un partito in cui l'ortodossia non aveva una parte secondaria, come tutti sappiamo, gli storici lo sanno, lei di noi, ma lo sa chiunque, diciamo così, abbia conosciuto non troppo da lontano il vicende del Partito Comunista, anche soltanto per motivi anagrafici, e però Lupolini che effettivamente all'interno del contesto mantenne, e una parte dei testi che troviamo in questa importante raccolta di Magni e di Lucarini, effettivamente seppe mantenere, fu uno dei, forse dei, non molti che lo seppero mantenere, verrebbe da dire, molti che lo seppero mantenere o se ne andarono o furono espulsi. Abbiamo parlato di espulsione, abbiamo parlato anche della posizione di Lupolini. Lupolini non arrivò né a andarsene né a esserne espulso, però certo fu un personaggio da questo punto di vista sicuramente inquieto, io credo per una matrice soprattutto culturale. Cioè Lupolini veniva innanzitutto da una esperienza, innanzitutto era passato attraverso la cultura libera socialista, e c'era il famoso disegno di Guttuso che sempre viene ricordato, in cui si trovano lui, Calogero, Capitini, no? in una riunione appunto dei gruppi liberal socialisti, e questo politicamente un peso l'ha avuto nella sua formazione. Questo dal punto di vista politico, dal punto di vista filosofico, mi verrebbe da dire, che forse conosco meno peggio. Lupolini era stato uno dei maggiori rappresentanti dell'esistenzialismo italiano, e in lui questa dimensione non individualistica, perché vorrei dire un'altra cosa, però la dimensione dell'attenzione per l'individuo continuò a sopravvivere in una cultura come quella del Partito Comunista Italiano, in cui naturalmente per motivi di teoria generale la dimensione dell'individuo non poteva essere quella centrale, però questo Lupolini lo ribadisce sempre. Lo ribadisce anche durante il suo marxismo, anche negli scritti sul marxismo o nella raccolta degli scritti marxisti, ha detto giustamente Gianni Francioni che quel testo Dialettica e Materialismo racconta i saggi marxisti, ma non è un libro, è una raccolta di saggi marxisti, e che ha studiato un po' Lupolini quell'introduzione che allora era mitologica quasi quanto il personaggio che l'aveva scritta, perché era la riconsiderazione autobiografica della vicenda di un intellettuale marxista nel 1974, in anni estremamente rilevanti, e lui ribadisce questa dimensione dell'importanza dell'individuo, e ripeto, su questo pesavano assunti, diciamo così, aspetti di biografia politica e aspetti di biografia intellettuale. L'eresia o l'ortodossia eretica di Lupolini è tra l'altro un continuum. Ho trovato molto interessanti i riferimenti al 68 e al 77, perché sono estremamente importanti per capire Lupolini e per capire quanto la posizione ufficiale del partito fosse diversa. Perché poi c'era in grado, ma non era in grado quello che decideva, che contava il Partito Comunista, tanto è vero che poi in grado notoriamente perdeva sempre, no? Come sappiamo nella storia. Era cominciato presto questo atteggiamento. Era cominciato quando nel dopoguerra Lupolini fonda con un grande scrittore toscano fiorentino, cioè Romano Di Renchi, che ha scritto dei bellissimi romanzi. Oggi si leggono poco, anche oggi si legge poco, un po' tutto, ma anche Di Renchi non dimenticato. E con Di Renchi, che poi è stato il direttore di Paese Sera, un quotidiano che ha avuto un certo peso nella cultura giornalistica italiana, con Di Renchi fonda una rivista che si chiama Società. Questa rivista è una rivista di politica e cultura, parla di molti argomenti, ha un livello culturale, potrebbe da dire, altissimo anche per l'epoca, rispetto a oggi naturalmente siamo a livelli stratosferici, ma anche per l'epoca erano a livelli alti, e questa rivista ha un rapporto difficilissimo con il Partito Comunista. Ha Togliatti della rivista, e Togliatti non piace, proprio non gli piace, e non gli piace l'impianto generale. È una rivista troppo libera, verrebbe da dire, troppo indipendente dalla linea del partito, e lì nasce e non muta, bisogna dire, in un Lupolini che era appena arrivato al marxismo ed era appena arrivato al Partito Comunista, lì nasce questo profilo eretico che aiuta la mitologia di Lupolini, e lì nasce, mi verrebbe da dire, anche, e viene esplicitato, un atteggiamento analitico di Lupolini. Da molti punti di vista Lupolini è stato un pensatore analitico, non nel senso della tradizione filosofica analitica, anglosassone. Ma per esempio, rispetto a pensatori allora naturalmente di grande rilevanza, più tardi forse di ancora maggiore rilevanza, di risonanza, come Jean-Paul Sartre, e le critiche a Sartre e al Politecnico che aveva pubblicato con Sartre e Sartre sono proprio quelle di sintesi frettolose, scrive Lupolini. no? Sono sintesi frettolose, ci vuole più analisi, che nonostante la grandezza del personaggio di Sa, tutto sommato era un po' come dire, riflettiamo, passiamo un po' più di tempo a riflettere e un po' meno tempo a tirare sintesi frettolose, diciamo così, che sono dettate da considerazioni estrinseche di necessità e di urgenza politica e non sono dettate da altre, diciamo così, necessità che sono quella della necessità di pensare, e questo probabilmente non risultava un elemento troppo gravito. Questo elemento dell'etico, sempre da ortodosso, cioè da militante del partito, da militante naturalmente autorevole, non molti si sarebbero potuti permettere di dire le cose che diceva Polini, altri ne sarebbero stati immaginati con una certa rapidità. Permane, abbiamo sentito in particolare proprio sul 68, e sul 77, la cosa naturalmente era forse ancora più difficile, perché nel 77 si è sentita, ricordo bene quelle posizioni del partito, io avevo 17 anni, ma mi ricordo bene quelle posizioni del partito comunista durissime rispetto ai movimenti studenti, non solo alle frange, diciamo così, in cui la violenza era ormai diventata dominante e in molti casi insensata, ma anche rispetto a componenti di fronte con le quali si sarebbe potuto e dovuto dialogare. La posizione di Polini è una posizione assolutamente atipica, che dice chiaramente, no, vanno, naturalmente non dobbiamo condividere o difendere la violenza, ma bisogna capire che cosa sta succedendo. E prima è stato detto, no, c'è cascato addosso un pezzo di società, scrive nel 77, dopo l'attacco degli autonomi all'AMA all'Università di Roma. Cioè, mentre effettivamente l'atmosfera era diventata estremamente, cioè, e nel Comitato Centrale del Partito Comunista, dove erano tutti, mi si passa i temi, imbestialiti, e Lupolini dice, sì, vabbè, certo, è chiaro che hanno fatto male, però qui succede qualcosa di significativo, stiamo attenti a capire che cosa c'è dentro. E ancora, e su questo vorrei, perché non risulta, non so se poi risulta dal testo di Lucarini, ma non risulta per un motivo, credo...
C'è un Comitato Centrale, dove D'Alema è relatore.
Testuale. Come non mi fare pulci, perché sarebbe facilissimo. Ma no, il mio cenno era sulla questione femminile, perché ricordo benissimo che tutti sanno l'importanza delle tesi congressuali nei congressi del Partito Comunista. Anzi, mi guarda sui temi, dicendo, certo, non siamo mica nati, ma magari dei più giovani meno. E Lupolini fu uno di quelli che impose letteralmente, siamo alla fine degli anni 70, impose letteralmente la questione femminile da inserire tra le tesi del congresso del Partito Comunista, che se non ricordo male, però non ho controllato, potrei dire delle fesserie, poi Lucarini controlla se le ho dette, che si svolgeva per l'appunto a Firenze, come una delle tesi congressuali. E non scordiamoci che la questione della famiglia e la questione femminile all'interno del Partito Comunista era una vera bestia nera. Cioè, tutta la politica, diciamo così, di emancipazione femminile che si è avuta tra gli anni 60 e gli anni 70, mi perdonino gli ex militanti del Partito Comunista, però è stata svolta prevalentemente dal Partito Socialista. Tanto per dire, la lotta per il divorzio, per prendere una. Cioè, non sono un ex migliorista di antica data, tanto per dire, però. E voglio dire che lì Lupolini prendeva una posizione sul problema che per il PC era sempre stato un problema, la questione della famiglia e delle donne. E questo è un altro elemento, diciamo così. E da ultimo sull'ambiente. Anche sulla questione ambientale Lupolini da ultimo segnalava la grande importanza. Ora, per non dilungarmi anch'io troppo, vorrei sottolineare però una cosa, cioè e non sono per l'attitudine mentale, nemmeno per l'attitudine culturale, troppo teso a fare i santini o santini ridondanti, e rischio di farlo. È vero che ci sono delle domande aperte, sono state fatte esplicitamente, sono state fatte anche da un allievo, sono domande secondo me importanti. È vero, ed è vero quanto è stato sottolineato da Granata, quando si pone il problema della svolta, Lupolini non offre un'elaborazione teorica alternativa. Combatte una battaglia, diciamolo, di retroguardia, si sposa o ha simpatie con un partito che nei fatti, indipendentemente da altro tipo di valutazioni, però non aveva un'elaborazione teorica da contrapporre a una assenza di elaborazione teorica anche dall'altra parte, ma è una presa d'atto di una situazione storica, e mi verrebbe da dire si ritira. Si ritira dove? Beh, a mio parere, questo non so, mi piacerà a qualcuno, ma si ritira sostanzialmente nello studio. Tant'è vero che non rinuncia a intervenire, ma io credo che già nell'83, quando celebra il centenario della morte di Marx, ormai la sua, come dire, la sua passione politica, non tanto le sue convinzioni, ma l'idea che la pratica politica ci fosse l'orizzonte di una pratica politica genuina, fosse ormai sostanzialmente al tramonto. Ci sono dei segni in questa direzione. Cerutti racconta pubblicamente, Cerutti veniva dal Manifesto, poi ha assunto posizioni diverse, non ha cambiato sponda, diciamoci, però ha assunto posizioni diverse. Racconta, per esempio, che proprio in quegli anni lui pensava di entrare nel Partito Comunista e ne parla con Luporini e con Ingrao, entrambi gli dicono lascia perdere, no? Come dire, avevano evidentemente due uomini intelligenti, no? E due uomini che certo non erano stati assenti nella politica comunista, però avevano inteso qualcosa. Cioè la prospettiva politica credo si allontana, e si allontana verso una prospettiva di studio della filosofia con l'autore con cui lui poi aveva in un certo senso cominciato, cioè sostanzialmente con Leopardi. L'ultimo decennio della sua vita io credo che sia vissuto prevalentemente all'insegno di questo tipo di riflessione. Luporini è un uomo di una generazione precisa, lui nasce nel 1909, nel 1909 nascono anche Bobbio e Garen, due personaggi entrambi legati alla cultura filosofico-politica italiana. Un anno prima, 1908, nasce Ludovico Gerimonati. Sono quegli studiosi che abbiamo in parte conosciuto e in parte studiato. Bisognerebbe, ha ragione Granata anche nel far riferimento alla storia del Partito Comunista, bisogna iniziare a confrontarsi con una certa spregiudicatezza. Io di recente l'ho scritto, perché non lo dico sia vero, ma che ne sono convinto, un testo, non un testo storico. Fra i testi storici credo che da questo punto di vista, per esempio, la storia, non sono uno storico, quindi leggo da dilettante, ma Kreinsad nelle sue storie sull'Italia contemporanea aveva fatto un lavoro, sì. Anche lui, un uomo di cultura non tradizionalmente comunista, veniva dalla lotta continua, tra l'altro
viene dal 68 a Pavia,
sì, appunto, dalla lotta continua di Pavia. Ma un testo invece, su questo chiudo, un testo secondo me interessante in cui, diciamo così, la figura di Luporini, come di altri personaggi della sua generazione, sta lì dietro. È un testo, non so come chiamarlo perché non saprei capire bene il genere, ma è Il silenzio dei comunisti, che è quel testo del 2002, sollecitato da Vittorio Foa, poi scritto con Foa, Miriam Mafai, Alfredo Raggi, quindi personaggi Raiti, naturalmente, il personaggio vicino alla comunità, poi lo portò in teatro Ronconi, tra l'altro. Ecco, quel testo sul silenzio dei comunisti e sulla difficoltà della storia, sulle difficoltà della storia della Partito Comunista, credo che sia un testo abbastanza interessante per capire quanto ancora si può riflettere su quei temi e quanto non si possa, naturalmente, paralizzare l'esistenza di questi personaggi, di grandi personaggi, sia intellettuali sia politici, che hanno avuto questa vicissitudine, che si sono avvicinati al marxismo e poi hanno studiato il marxismo e hanno anche praticato, hanno avuto una pratica politica. Non banalizzarli, guardarli con una sensibilità anche critica, su questo sono d'accordo. Anche per i personaggi, come Luporini, c'è ancora moltissimo da fare. Intanto abbiamo un primo contributo in questa direzione.
Grazie. Prego. Procedere come volete, lascio a voi la libertà di procedere come ritenete opportuno. Cominciamo con allora Federico Lucarini.
Prego. Innanzitutto io devo ringraziare l'amico, oltre che il collega Filippo Manni, ormai anni o sono mi ha coinvolto in questa avventura, in questo viaggio all'interno di un mito, come ha detto come ha detto Luca Fontenzu, mi ha consentito di scoprire quello che invece Ivano Granata ha manifestato con un ossimoro molto, molto efficace, al di là, un ossimoro che vale al di là di funzionari, non tutti i dirigenti, vorrei dire, perché ho fatto questo lascio perché mio padre è stato funzionario del PC per tutta la vita, quindi al di là anche di dirigenti, non tutti i politisti come appunto in Grau e Amendola, io ho citato Amendola ripetutamente su un saggio in particolare su Critica Marxista, in cui dice i quadri del PC sono di estrazione piccolo medio borghese, si stanno evolvendo, estrazione geografica proviene da qui, dalla diminuisce qui, diminuisce da. E quindi Lupolini pone la questione dirimente, assolutamente dirimente, di studiare a partire o anche a prescindere dall'istituto e dalla fondazione Gramsci nazionale, la storia del PC dai alta, dal dibattito cui Lupolini partecipa. Qui ovviamente non avevate 3 ore a disposizione, 4 ore a disposizione, dal dibattito per esempio sul modello policentrico o multicentrico cui lui dà sempre nella, come dire, su questo solco togliattiano un contributo notevole tra il 58 e il 62, appunto all'indomani, diciamo, il momento di apogeo di Nikita Sergeyev e Chruscioff, visto che Granata ha avuto la bontà, soprattutto la prudenza di parlare di François Feytaud, o Feytaud come dicono gli ungheresi, che è uno storico che a mio avviso è stato derubricato molto spesso come giornalista, ma in realtà è uno storico di altissimo valore che ha contribuito alla storia del socialismo, quello possiamo dire reale, ma anche del socialismo, io cito un libro che è poco conosciuto, Ortodossi e Revisionisti, che mi è stato di grandissimo aiuto. Quindi per concludere volevo solo dire che non possiamo più ormai prescindere per fare la storia di questo paese, delle sue classi dirigenti, dei suoi maîtres à penser, dalla ricostruzione delle vicende di cui il Partito Comunista Italiano, quel PCD che era nato il 21 gennaio del 21 a Livorno, si rende protagonista sia come elaborazione teorica che come prassi politica. Anche questo è nata, e lo ringrazio, ho colto perfettamente lo spirito di quello, sono contento che ciò sia venuto, di quello che ho voluto sottolineare. Dobbiamo essere in grado di valutare la politica del PC a tutto tondo, nei suoi rapporti con per esempio, penso all'eurocomunismo, c'è un periodo, dobbiamo essere in grado di valutare la politica di questo partito, di questa struttura, direi, più che partito, di questa struttura. A un certo punto Lupolini, e siamo nell'81, dice dobbiamo fare meno convegni e avere più centri di ricerca, spendere più soldi, più quattrini, più denaro per centri di ricerca. E questo si lega col tema dell'università che tu dicevi. Noi dobbiamo conoscere i preti, sicuramente il quarto di secolo che va dal 23 agosto del 64, la morte di Togliatti in terra sovietica, alla Bolognina a novembre del 1989. È assolutamente indispensabile. Spero che ci voglia sono cosciente che ci vorrà del tempo, ma spero che ce ne voglia meno di quello a cui tu stesso prima
auspicabile,
anche e soprattutto l'ultimissima cosa che voglio dire, rubo 30 secondi, nell'ottica di quel rapporto mai ben chiarito tra il 78-79 e l'83-84 tra le due forze antagoniste a sinistra, perché il PSI era comunque, a dispetto di qualsiasi giudizio, un partito di sinistra,
certo,
pur con tutte le sue evoluzioni, il partito dei Nani, delle Valerine, e che cosa ha voluto dire il rapporto PC-PSI a partire dall'amministrazione delle grandi città dal giugno del 75 fino alla morte di Enrico Berlinguer l'11 giugno del 1984. Grazie, scusate.
Grazie. Sì, anch'io volevo iniziare con un ringraziamento in qualche modo di rito, ma non so, tanto ai relatori, a coloro che sono venuti, hanno letto il libro e hanno accettato di parlarne pubblicamente, ma poi anche un ringraziamento che finisce per essere doveroso, ma è essenziale, alle due istituzioni che hanno consentito perché questo libro uscisse, cioè in primo luogo la Fondazione Spadolini, che ha accettato una proposta mia di Rotarini, e poi la Regione Toscana, che lo ha finanziato, altrimenti questo libro non ci sarebbe stato, e questo quindi va sottolineato, in particolare modo i presidenti della Regione Toscana, nella prima battuta della ricerca Martini e poi Enzo Rossi. Oltre a questo, qui entro un pochino nel dibattito, ma non c'è tempo chiaramente per riuscire a padroneggiare tutti gli spunti. C'è una grande questione però che emerge, e che tutto sommato non si utilizza. Siamo di fronte a una figura di intellettuale che è insieme filosofo, grande filosofo e politico. E uno dei suoi principali allievi, Sergio Landucci, ha usato un'espressione a questo riguardo, quello di una duplice fedeltà di Polini a queste due cose, la filosofia e la politica. E qui il grande problema nell'affrontare Polini è questo continuo intreccio che è emerso anche nella discussione di stasera. Ed è anche il problema di chi a distanza di anni lo legge, lo studia e cerca di trarne alcuni spunti che possono essere ancora utili. Il grande tema è che i due aspetti si tengono insieme, sono anche indipendenti. Si tengono insieme, e qui stasera se ne è visto uno degli esempi più significativi. Il Duporini è un filosofo della soggettività, anche dentro il comunismo, perché è un filosofo dell'individuo, perché era nato su una base filosofica esistenzialista e gli rimane per tutta la vita, ed insieme è un teorico politico delle soggettività e delle nuove soggettività. I due aspetti, filosofia e analisi politica, si tengono insieme, ad esempio, su questo aspetto. Ma sono due momenti che hanno ognuno il proprio sviluppo e diciamo, il proprio percorso, anche percorsi in parte indipendenti. Filosoficamente Luporini nasce esistenzialista, nel 43-44 diventa marxista, cioè la prima svolta. Nel 65-66 c'è un'altra svolta, ed è la svolta antistoricista. Fare una svolta antistoricista in quel periodo vorrà dire fare una svolta contro la politica, cioè l'impostazione ideologica del partito Gramsciano e Togliattiani. Era da poco morto Togliatti, ma lui ha il coraggio di rompere con quella che era stata una tradizione fondamentale. E poi dopo ce n'è un'altra ancora di svolte, perché dal 83 in poi, diciamo dall'83, da un punto di vista filosofico, Luporini smette di scrivere su Marx. E inizia la terza svolta, che è quella del Pagliano. Questo è il suo percorso di filosofo. Il percorso di politico è diverso, in certi aspetti. E in alcuni aspetti è addirittura in contraddizione, per alcuni aspetti. E come politico lui entra nel PC nel 43, entra, nel senso era un PC clandestino, si avvicina al partito.
nel 44 iniziano e fondano società che esce nel 45 su una linea esplicitamente comunista. Noi siamo comunisti e facciamo una rivista comunista. Rimane su una linea togliattiana finché è vivo Togliatti condivide ed è probabilmente l'intellettuale di riferimento del marxismo di Togliatti. Organizzano a Roma due importanti convegni sul tema della soggettività nel 61 e sulla morale nel 64. Il primo piace a Togliatti, il referente del marxismo italiano è Togliatti. Dopo la morte di Togliatti si rompe l'unità del partito, cioè l'unità formale del partito, nascono le correnti interne, lui è a sinistra, con il Grao, ma su alcuni aspetti è anche più efficace di Grao nel capire le novità, ad esempio sulla questione del manifesto. Lupolini si oppone, sono in tre a votare contro. Lupolini, Lombardo Radice e un giovanissimo Fabinussi, ce la ricordava nella presentazione a Firenze di questo libro. Tutti gli altri, in Grao compreso, votano a favore della selezione. Politicamente continua a essere comunista anche quando il suo studio su Marx si arresta. E continua fino a che arriva chiaramente all'89 al netto rifiuto, è al capo della svolta, diciamo, dell'opposizione alla svolta del PIN. È lui che guida, che apre la riunione a Roma nel 90. E lui, appunto, in Grao e Tortorella, fonda quella parte del PDS. È un Lupolini, da un punto di vista politico, a sinistra, dentro il PC. Finché c'è stato Togliatti, è nella posizione togliattiana, dopo la morte di Togliatti va a sinistra, ed è a sinistra, da quella posizione lì, molto più efficace nel cogliere tutte le novità, sugli aspetti che avete messo in luce la questione dei giovani, la critica all'Unione Sovietica, cosa è rimasto venuto poco forse meno sottolineata oggi, anche rispetto ad altre presentazioni, cioè il fatto che si fosse accorto già durante gli anni 60 dei problemi di quella società, e poi l'apertura alle donne e al grande tema della filosofia ambientale. Il punto fondamentale alla fine che spesso mi sono posto e cercare di capire se questa duplice fedeltà sia stata un elemento di forza o un elemento di debolezza. Io ancora non so rispondere, perché sicuramente gli ha dato una passione civile che ha innervato anche il suo pensiero filosofico. Dall'altra parte però è stata un intreccio tale che gli ha anche precluso le linee di ricerca, che sarebbero potute essere molto più innovative, forse anche molto più efficaci. Questo secondo me è il grande tema che rimane ancora da sciogliere. Sarà difficile riuscire a farlo. Grazie.
Grazie. Chiudiamo qui il nostro lavoro. Ringrazio tantissimo.
La piega di aprile è stato di grande interesse, perché non mi aspettavo che affittasse una discussione così intensa su questo tema, la storia del PC. No, questo non vuol dire, l'unica cosa vuol dire chiudere, perché in realtà è un grande modo rimosso. Sì. Io prima l'avevo accennato a prendere questa discussione, che in realtà c'è una difficoltà enorme a sollevare questo problema, a vivere concretamente.
Non è mosso.
La cosa più interessante su questo che ho letto, soprattutto perché è interessantissimo questo, è un libro di due ragazzi di 30 anni che l'hanno discusso e commentato. Nelle nicchie vengono avanti riflessioni di grande interesse su questa cosa. Ma in realtà il grosso dell'attività storiografica va per la vita culturale. Passo a dire il grande interesse alla discussione che invece si è sviluppata questa sera e che ripone, focalizza questo grande nodo della storia e politica italiana.
Grazie.
C'è anche il problema della terza via, che lui a un certo momento, secondo me, un elemento di debolezza, e anche quello negli anni Ottanta, lui in fondo diceva è venuto il momento della terza via. La terza via, infatti.